il problema dell'amore è la via che Dio ha preso per venire da noi. Non è venuto come giudice, come castigamanti, no, è venuto con l'amore. Gesù Cristo è il suo amore reso umano. L'unica via su cui noi possiamo incontrarlo è questa. Non sono i riti che facciamo, possono servirci, sono cose utili, ma non è quello che è fondamentale. Quindi questa mattina noi dedicheremo la riflessione nostra proprio a cercare di capire che coinvolgimento c'è per noi in questo tema che è l'amore, l'amore che viene da Dio. E cercheremo anche di capire che cosa può significare per noi. Do il benvenuto a quelli che per la prima volta arrivano, mi fa piacere vederli, sentiranno se è una cosa. Le nostre sono piccole tappe di scavo sui temi fondamentali della fede, perché trovino davvero le radici in noi e ci aiutino a vivere serenamente la nostra vita di credenti. Questo è il nostro impegno. Il mondo è così, apparentemente ingestibile, non per lui, sa fare il suo mestiere, ha pazienza, ma siccome lui ha messo in circolazione 10 miliardi di scintille di amore, una ogni persona umana, a un certo punto Dio le farà accendere, le farà rendere attive. Quindi noi adesso seguiremo questa riflessione pensando che è la pista in cui noi siamo, dobbiamo trovarci, voi e anch'io, perché l'amore non è solamente quello coniugale, quello è una delle manifestazioni, la prima che Dio ha tirato in ballo, ma non è l'unica. Anzi, in questo modo io vi dico, così poi comincio, quest'estate, in settembre, ho fatto una 2 giorni e mezzo, vanno veramente bene quegli incontri lì, sulla preghiera, è stato veramente bello, quelli che sono stati presenti lo sanno, per cui ho già pensato il prossimo anno, grosso modo la stessa data, forse di un giorno la differenza, io parlerò della fedeltà. Fedeltà, non c'è solo la fedeltà coniugale, c'è la fedeltà anche del professionista, c'è la fedeltà del prete, perché no, ma non perché vada a donne, no, perché quando parla dall'altare sappia quel che deve dire, se no prende in giro le persone, è una fedeltà che deve avere, fedeltà come figli, fedeltà come genitori, fedeltà come amici, per cui la fedeltà è fondamentale in Dio, la sua fedeltà regge tutte le altre, però abbiamo bisogno di capire lui che cosa mi sta chiedendo, qual è la pista su cui mi sta orientando. Se capisco quello, la mia vita ha una direzione, non sarà più facile, ma ha una direzione, so che non cammino a vuoto. Chiuso. Adesso trasmetterà, farà vedere la lettera di Albert Einstein a sua figlia.
Quando proposi la teoria della relatività, pochissimi mi capirono. E anche quello che rivelerò a te ora perché tu lo trasmetta all'umanità, si scontrerà con l'incomprensione e i pregiudizi del mondo. Comunque ti chiedo che tu lo custodisca per tutto il tempo necessario, anni, decenni, fino a quando la società sarà progredita abbastanza per accettare quel che ti spiego qui di seguito. Vi è una forza estremamente potente per la quale la scienza finora non ha trovato una spiegazione formale. È una forma che comprende e gestisce tutte le altre. Ed è anche dietro qualsiasi fenomeno che opera nell'universo e che non è stato ancora individuato da noi. Questa forza universale è l'amore. Quando gli scienziati erano alla ricerca di una teoria unificata dell'universo, dimenticarono la più invisibile e potente delle forze. L'amore è luce. Visto che illumina chi lo dà e chi lo riceve. L'amore è gravità, perché fa in modo che alcune persone si sentano attratte da altre. L'amore è potenza, perché moltiplica il meglio che è in noi e permette che l'umanità non si estingua nel suo cieco egoismo. L'amore svela e rivela, per amore si vive e si muore. Questa forza spiega il tutto e dà un senso maiuscolo alla vita. Questa è la variabile che abbiamo ignorato per troppo tempo, forse perché l'amore ci fa paura, visto che è l'unica energia dell'universo che l'uomo non ha imparato a manovrare a suo piacimento. Per dare visibilità all'amore ho fatto una semplice sostituzione della mia più celebre equazione. Se invece di E uguale a MC quadro accettiamo che l'energia per guarire il mondo può essere ottenuta attraverso l'amore moltiplicato per la velocità della luce al quadrato, giungeremo alla conclusione che l'amore è la forza più potente che esista, perché non ha limiti. Dopo il fallimento dell'umanità nell'uso e il controllo delle altre forze dell'universo che si sono rivolte contro di noi, è arrivato il momento di nutrirci di un altro tipo di energia. Se vogliamo che la nostra specie sopravviva, se vogliamo trovare un significato alla vita, se vogliamo salvare il mondo e ogni essere senziente che lo abita, l'amore è l'unica e l'ultima risposta. Forse non siamo ancora pronti per fabbricare una bomba d'amore, un artefatto abbastanza potente da distruggere tutto l'odio, l'egoismo e l'avidità che affliggono il pianeta. Tuttavia, ogni individuo porta in sé un piccolo ma potente generatore d'amore, la cui energia aspetta solo di essere rilasciata. Quando impareremo a dare e ricevere questa energia universale, laser cara, vedremo come l'amore vince tutto, trascende tutto e può tutto. Perché l'amore è la quintessenza della vita. Sono profondamente dispiaciuto di non averti potuto esprimere ciò che contiene il mio cuore, che per tutta la mia vita ha battuto silenziosamente per te. Forse è troppo tardi per chiedere scusa, ma siccome il tempo è relativo, ho bisogno di dirti che ti amo e che grazie a te sono arrivato all'ultima risposta. Tuo padre, Albert Einstein.
Dicono che sia una bufala, ma non mi interessa. È splendida questa lettera. È davvero, e non è fatta da una persona qualsiasi, da una persona che ha una competenza, una testa che funziona. Ci accorgeremo dopo, anche ripercorrendo questo, che in fondo era al centro anche del messaggio di Gesù, che Paolo ha ricevuto e ha riconsegnato. Adesso avete in mano lo schema e cominciamo a rifletterci. Einstein diceva, scriveva, bisogna che venga liberata quella forza di amore che è presente in tutti, anche nei più stupidi, insensati, che in fondo non si rendono conto, ma che sono depositari di una energia straordinaria. Allora, prendiamo il foglio, il viaggio che conta, la strada del cuore, ecco, l'ho intitolato così, la strada di Dio per incontrare l'uomo, la strada dell'uomo per incontrare Dio, non ce n'è un'altra, il viaggio che conta. Il libro della Genesi dice che quando Dio creò l'essere umano, prese della polvere dal suolo e vi mise il suo alito. È un'immagine che va tradotta nel nostro linguaggio. Se, come garantisce l'espressione della prima lettera di Giovanni, Dio è amore, allora l'alito che il Creatore ha messo in noi è una scintilla di quello che Egli è. Una scintilla d'amore. Allora i 10 miliardi di esseri umani di oggi significano 10 miliardi di scintille d'amore, un potenziale di amore assolutamente grande. Einstein parlava della bomba atomica dell'amore, capace in fondo di sconvolgere. Uno dei più affascinanti libri della Bibbia, il Cantico dei Cantici, celebra ed esalta l'amore in quanto tale. I due protagonisti non sono né fidanzati né sposi e non hanno in programma di mettere al mondo figli. Sono due innamorati. È come l'amore come tale messo in cattedra, che davvero diventa forza universale. È come se annunciasse che dove c'è l'amore, Dio è in azione. Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Dopo le alternanze dell'amore, chiudendo il cantico, l'innamorata invita l'amato ad andare sul monte dei profumi dove desiderava andare. Non vi spiego cosa vuol dire il monte dei profumi. Fuggi, mio diletto, simile a gazzella o ad un cerviatto, sopra il monte degli aromi. L'amore, quando è vero, è autentico, non trattiene, ma vuole che la persona amata realizzi i suoi sogni. L'amore di certi genitori a volte non è amore, è possessione. è egoismo. L'amore di certi figli che vogliono far vivere a tutti i costi uno che non vive più non è amore, è egoismo. Impedisce a una persona di fare il suo passo. Cardinal Martini a un certo punto ha detto: per piacere interrompete tutte le assistenze straordinarie, lasciatemi morire, ho diritto di farlo. Senza l'amore la vita si spegne, senza l'amore sarebbe un inverno per tutti e per sempre, dove di fatti non c'è, è un inverno terribile, un freddo incredibile. L'umanità oggi non implode, non scoppia, perché l'amore la fa vivere, e ancora il tasso di amore è più alto dell'odio, per quello l'umanità rimane in pista. L'amore dell'uomo e della donna, dei genitori e dei figli, dei fratelli e degli amici, l'amore per la vita, per gli altri, per il creato. Ogni amore, se è vero, nasce e si alimenta dell'amore del creatore, perché chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetti 7-8. Se accettiamo di svegliare in noi la scintilla di amore che Dio vi ha posto, diventiamo promotori e servitori della vita. Non sono solamente quelli che mettono al mondo dei figli, ma anche i celibi, anche i vedovi. L'importante è mettere in funzione questo motore, questa energia che noi abbiamo. Ma io sono vecchio, ma io sono vecchio tanto. No, non è che devi far tutto. Metti in movimento l'amore, ti accorgerai che alcune piccole cose grandi riuscirai a farle. Non sposterai le montagne, ma forse farai fare un sorriso a qualcuno. Ed è amore. L'Apostolo Paolo, nel suo discorso all'Areopago di Atene, l'Areopago era il luogo dove si incontrava la cittadinanza per discutere i suoi problemi, un po' il cuore pensante della città. Paolo ha fatto un discorso molto elaborato. Nel suo discorso all'Areopago di Atene ha una bellissima espressione al riguardo di Dio. In Lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. È bellissimo. Noi siamo acqua dell'oceano, non siamo l'oceano, siamo acqua dell'oceano, viviamo all'interno dell'oceano, non ci rendiamo conto. Abbiamo reso Dio un bacchettone che ci guarda per prenderci in fallo, aspettiamolo che questo è offensivo per Lui. Dio non gradisce queste cose, Dio ci ama veramente, e se siamo stupidi ci ama anche di più, perché ne abbiamo bisogno. Non perché lo meritiamo. Dio non ci ama perché siamo buoni, ci rende buoni amandoci. Dio è l'oceano di amore in cui noi ci muoviamo. Il giardino dell'Eden, più che un luogo geografico, e smettiamo di cercare il giardino dell'Eden nell'Ararat o in Val Camonica o in Val Sermon, lasciamo perdere, non è un luogo, è una situazione di vita, di armonia. Quando l'uomo, seppure c'è stato questo, è stato in armonia con se stesso, con il creato, con gli altri e con Dio, quello era il paradiso, l'Eden. Quando è entrato qualcosa che ha sconvolto questi rapporti, sono usciti dall'Eden. Quindi l'Eden è quello. L'ha riaperto Gesù Cristo. E pensate, scusate ogni tanto sforo, ma non riesco a non farlo. Non ha mandato 1 milione di angeli a salvarci. Un uomo ci ha messo in crisi, un uomo ci riporta in pista, un uomo è uscito dall'Eden, un uomo ci riporta nel giardino, si è fatto uomo perfettamente uomo, non il migliore, uno di classe sociale elevata, di cultura, no, un uomo. Dobbiamo credere all'incarnazione perché è la carta più alta che Dio ha giocato per noi. Avesse mandato gli angeli, tanto gli angeli poi non hanno fame, sete, sonno, non soffrono malattie, non soffrono tradimenti, volta, no, non hanno queste cose. Gli angeli sono spiriti. Lui ha provato tutto, La tristezza dell'abbandono degli amici, dell'incomprensione, del tradimento, l'umiliazione. Pensate che Dio ci ha rivelato chi è Lui, non seduto in trono, con la corona in testa, il manto regale, lo sceto. Lasciate la perdere, questi sono discorsi, la regina d'Inghilterra e il suo antenato. Dio è quello appeso al patibolo per scelta sua, coperto di sputi, di insulti, di ferite, coperto del suo sangue, che non ammazza nessuno, non insulta nessuno. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno, assolti per semi infermità mentali. Vi rendete conto? Il nostro Dio l'abbiamo dipinto in un modo. La mia paura è che nella catechesi non passi l'immagine di Dio come Gesù Cristo ce l'ha data. Allora, girate pagina. Da quando l'umanità esiste, l'amore è comunque la forza che agisce attraverso le persone più sensibili, come innamorati, sposi, genitori, figli, fratelli, amici, missionari, volontari, mistici. Dovunque l'amore si manifesta è Dio che è in azione. Lo cantiamo, ma forse non ci pensiamo. Dov'è carità e amore? Abbiamo cantato in latino, cantiamo in italiano, cerchiamo di capirlo. Dov'è l'agape? Perché l'amore di Dio si chiama agape, cioè un amore particolare, poi ne parleremo. Va dove ti porta il cuore, non vi dico chi l'ha scritto, questo è il titolo del libro, della Susanna Tamaro, che trovò un'accoglienza entusiasta, secondo me il titolo gli ha spalancato le porte dell'editoria, poi non ha avuto più successo come quella volta. Dio è presente e guida l'umanità attraverso l'amore, non attraverso i castighi, le minacce. Quindi anche questo, cancelliamolo, non passiamolo ai nostri nipoti. Guarda che il Dio ti castigherà, non diciamolo, una bestemmia, non è vero, è falso su Dio. Ci sono persone che consciamente o inconsciamente sentono la spinta dell'amore e rendono presente l'azione di Dio attraverso le loro azioni. Ho sottolineato consciamente e inconsciamente, poi vi dirò perché. E come confessore io queste cose le ho costato. In confessionale non ci sto per sentire i peccati degli altri, tanto i miei sono molto migliori. Ma il problema è che io imparo cosa sta facendo Dio attraverso le persone. Appartengono a tutti i livelli sociali queste persone, non a particolari fasce di età o a livelli culturali. Non sono necessariamente legate a particolari tradizioni religiose. Per maggiore chiarezza, diciamo che l'amore non nasce da spinte istintuali, biologiche o psicologiche, ma da qualcosa che va oltre la persona stessa, è una forza che viene dall'alto. Per spiegarmi meglio, ricorro a storie reali che ho incontrato nella realtà, che assomigliano a tante altre. Ecco, una che certamente ho conosciuto io, non posso dire i nomi. Un'adolescente femmina ha rapporti difficilissimi con la madre, è possibile il conflitto tra madre e figlia. Tra di loro il dialogo era impossibile. Nessun punto d'incontro. L'adolescente provocava la madre con scelte estreme, amicizie, avventure, rifiuto radicale dei principi religiosi che erano in lei. Addirittura arrivando a spingersi fino all'anoressia per provocare sua madre. Dopo un percorso culturale impegnato e avventure di ogni tipo, la ragazza è una ragazza molto intelligente, ha fatto psicologia a Padova, è psicoterapeuta dei bambini. Poi improvvisamente questa ragazza ha corso la cavallina, poi improvvisamente si innamora di un ragazzo che ha incontrato. Un incidente stradale porta la ragazza a dedicarsi al compagno per lunghi periodi con pazienza e amore. La prima volta si è trovata senza saperlo che faceva una cosa che Dio le chiedeva. Poi vengono due figli, lei che aveva detto a sua madre: mamma, se metto al mondo una figlia come me la soffoco nella culla. due ne ha messo al mondo, e mi diceva sua madre che è una mamma straordinaria, come è straordinaria con i bambini che lei segue. Lei sta facendo, non lo sa, non parlate di religione perché non ha battezzato i figli, non insegna neanche i figli, ci pensa sua madre comunque a riempire un po' il vuoto. Ma in realtà lei non lo sa, ma sta facendo qualcosa che Dio le sta chiedendo. Se glielo dicessi io mi direbbe, vada, per piacere, lasciami perdere, perché non vorrebbe. In realtà fa esattamente quello. Poi vengono i figli, cioè, non celebra il matrimonio, non battezza i figli, non impartisce loro nessuna nozione religiosa, eppure sta facendo quello che Dio le ha messo in animo. Io spero un giorno di incontrarla, la conoscevo, con me aveva rapporti abbastanza buoni, non di tipo religioso e cultuale, ma aveva rapporti buoni di simpatia. La volta che la incontrerò glielo dirò. Tu non ti rendi conto, ma hai seguito esattamente le piste che il Signore ti ha aperto. Puoi arrabbiarti, ma l'hai fatto. Quando l'amore c'è ed è autentico, di fronte alle difficoltà cresce. Ho ascoltato storie di uomini e di donne innamorati che dopo anni di fronte a difficoltà impreviste, malattie devastanti, tradimenti, eccetera, sono arrivati ad eroismi di amore. In realtà il loro amore era arrivato al vertice, si era purificato, si era nobilitato, era diventato specchio dell'amore di Dio. Ho riportato qui due brevi racconti. In un ospedale, forse ve l'ho già raccontato, era venuto di buon mattino un anziano per farsi levare i punti da una ferita a una mano. Il dottore di guardia lo assicurò che il chirurgo non avrebbe tardato. Dal momento però che tardava, l'anziano continuava a mostrare urgenza, guardava l'orologio e chiedeva quando è che arriva. A un certo punto ha detto, senta, lei ha qualche altro appuntamento qui in ospedale? No, devo fare colazione con mia moglie. Magari sua moglie si sarà preoccupata del ritardo. No, mia moglie ha l'Alzheimer, non mi riconosce da 3 anni. Eppure lei ogni giorno fa colazione con lei che non la riconosce. Lei non sa più chi sono io, ma io so chi è lei. È una cosa grande. Una persona che fa un'affermazione del genere è davvero straordinario. Dio si riconosce in questa persona. Una vicenda che ho colto personalmente questa. Due anziani, ambedue sgangherati a livello di salute. Lui vive la preoccupazione per lei, che ormai non si ricorda più nemmeno di assumere le medicine e non ricorda più nulla. Continua a fargli le stesse domande e lui qualche volta si arrabbia. Mi confessò un giorno, Don, spero di sopravvivere almeno il tempo per accompagnarla fino alla fine. Poi me ne andrò anch'io. Nessuno lo sa, nessuno sa della loro vicenda, sono ancora vivi, li conosco, li incontro ogni tanto. Eppure stanno facendo qualcosa, lui sta facendo qualcosa di straordinario. L'amore, quando c'è ed è vero, non ha confini. Chi lo vive non ne è consapevole, ma è grande e celebra l'amore di Dio. Lo dico a noi, non solo a voi, lo dico a noi, perché ci rendiamo conto che quando noi esprimiamo l'amore in qualche modo, noi stiamo celebrando Dio, non solamente quando facciamo le nostre preghiere, ma quando facciamo queste manifestazioni di amore. Un esempio per dire che Dio è ancora all'opera e forse come non mai, scusate, è l'esercizio gratuito dell'amore gratuito, più che la pratica religiosa che ci assicura che Dio non ci ha abbandonati. È l'esistenza dell'amore per Bacco. Finché c'è questo, Dio c'è. Non sono le nostre pratiche religiose, che hanno la loro funzione, non voglio squalificarle, ma fondamentale, amore voglio, non sacrificio, diceva il profeta Isaia. L'autore della terza lettera di Giovanni scrive: chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è in lui occasione di inciampo. Siamo tutti dei poveretti e quando facciamo l'esame di coscienza le raccole, le rogne le troviamo. Ma non è quello il problema. accesa la lampada, perché è questo che conta. Il resto è fragilità, debolezza. Il Signore lo sa, ci ha fatto Lui, non può meravigliarsi. E notissima è la consegna che Gesù ha fatto prima di chiudere la sua vicenda sulla terra. Non ha detto: mi raccomando i 10 comandamenti, mi raccomando tutto questo, fatemi. Ha detto: questa è il mio comandamento, entole, cioè in greco, secondo me è una consegna, quasi un'eredità. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Non ci ha lasciato altro, Stavo per dire, ci ha fregati. Se ci avesse detto: mi raccomando, 2 digiuni alla settimana, così mettiamo a posto il colesterolo, i trigliceridi. No, che vi amiate come io vi ho amato, questo è difficile, molto difficile, perché viene solamente da Lui. Va dove ti porta il cuore, non il nostro cuore, bensì quello di Dio, perché Dio è amore. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4. Finché ci sarà qualcuno sulla terra che ama, avremo la certezza che Dio non se n'è andato, perché in ogni manifestazione di amore è Lui, anche la più piccola, è Lui che si rende visibile a noi. È importante che a questo punto chiariamo di che amore stiamo parlando. Esatto, cioè è chiaro che io vi ho detto l'amore sempre facendo riferimento, Dio è amore. Non di semplice sentimento. I sentimenti sono fragili, sono legati a fattori variabili. Parliamo di un amore che il Nuovo Testamento chiama con il termine greco agape. Dio non ama per avere un ritorno e non ama quelli che sono meritevoli di amore, ma rende meritevoli di amore quelli che ama. Ha un amore preciso, questo amore, dedizione disinteressata. Io mi sono trovato a parlare con una persona che si occupava del suo ex, che oltretutto non la trattava bene, la ignorava. Quella persona si sentiva debole per tanti motivi. In realtà stava facendo una cosa straordinaria. Io l'ho ammirata. Perché in fondo chi glielo faceva fare? Niente. La sua coscienza aveva ricevuto da Dio l'amore, lo stavo usando. Io sono la via. Ecco, adesso entriamo. Allora, abbiamo detto che l'amore, credo che sia chiaro il discorso, è l'unica forza, energia che manda avanti il mondo. Non è l'elettricità, non è l'energia atomica, assolutamente. Quelle servono a qualcosa di pratico, immediato. A volte fanno dei casini, è un problema. L'energia atomica, pensate cosa ha prodotto certe volte. Ma è quell'energia segreta, come diceva Einstein, che davvero incide sulla storia. È una formula che non riusciamo a capire, perché su questa hanno scritto tonnellate di libri, ma nessuno ancora sa cos'è l'amore, perché c'è. Non è semplicemente quell'attrazione immediata, ma è qualcosa di molto più profondo. Quella è una manifestazione. Dove comincia la strada del cuore? Come la si riconosce e come si possono seguirne le tracce. Dio non insegna l'amore, Dio è amore, capite? È sorgente. Dio, quando propone qualcosa, non si limita a dare le istruzioni per l'uso, ma offre una realizzazione visibile e abbordabile, il Figlio. Leggo dalla lettera ai Galati: quando venne la pienezza del tempo, cioè il momento giusto, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. L'incarnazione, lo scorso anno ne abbiamo parlato, è una follia di Dio. Io vi dicevo, fare la battuta, con un parco di impiegati che c'ha sugli angeli, 2 milioni di angeli, giù, tanto sono a costo zero, quindi. No, è venuto Lui, si è fatto uomo, non è nato in una reggia, è nato in una casa privata, forse non in una grotta. L'unico riscaldamento che c'era era fiato, l'asino e il bue c'erano veramente. è nato probabilmente in un locale di una casa privata che li ha ospitati quella notte. Non c'era posto per loro nel Cataluma. Il Cataluma è l'unico ambiente ampio che c'è in una casa di Israele, allora c'era. Non poteva partorire in quell'ambiente lì, dove c'erano i bambini che giocavano, gli uomini che fumavano la pipa, le donne che chiacchieravano facendo la calza. Fatta partorire, è nato in un luogo di fortuna. È nato come un bambino. E Maria si sarà chiesta, ma io che cosa ho capito? È questo che mi avevano promesso. Gli è rimasto in casa 30 anni. E sapete cosa faceva? Non il falegname, che è un lusso, il tecton, c'è scritto nel Vangelo di Matteo. Tecton, vi dico, l'architetto è il capo dei tecton, i muratori. Oggi i muratori sono quelli che lavorano con le betumiere. Non c'erano betumiere allora. Si spaccavano le pietre, si squadravano per fare gli edifici. Ha fatto per 30 anni. Per me, o il padre di Gesù Cristo è matto, oppure la sua sapienza è diversa dalla nostra. È rimasto lì 30 anni. Ci ha salvati non perché spaccava le pietre, ma perché lo faceva per amore, in obbedienza a un progetto. La sua vita è stata molto difficile, salvo una fiammata, fuoco di paglia all'inizio. Il resto è stato tutto in salita ed è finito su quel traguardo, nella discarica di pietre di Gerusalemme. La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo nel progetto di Dio. Lui è la pietra scartata dai costruttori. Scusatemi, ogni tanto perdo il filo, va bene. Quando per la prima volta aprì il dialogo con un uomo, Dio lo fece come fuoco che brucia ma non consuma. Vi ricordate? È nel libro dell'Esodo all'inizio, capitolo 3, quando quel fuoriuscito chiamato Mosè si è trovato nel deserto di fronte a un cespuglio che bruciava, non si consumava, si è avvicinato, ed è lì che è venuta la prima manifestazione di Dio. Quando lui chiede a Dio, ma come ti chiami? Tu mi mandi dagli israeliti, mi chiederanno chi è sto Dio che ti manda, perché c'hanno tanti dei. Io sono colui che tu vedrai chi sono. Cioè, in altre parole, da quello che vedrai che farò, tu saprai chi sono. Dio è una pista di ricerca. Non sapremo mai, se mi permettete, l'eternità per noi sarà una danza, un'avventura. Lo dico con parole umane, patetiche se volete. Una danza che non finirà mai, perché Dio è infinito. Non scopriremo, non arriveremo mai in fondo. Quando a me dicevano che staremo per tutta l'eternità, Donatella, a guardare il suo volto, dicevo, vabbè, ogni tanto gireranno il canale, ci stuferemo poi di guardarlo. No, è il suo volto, è il suo mistero. Non riesco a dirvelo, però non lo capisco neanch'io. Io mi rifaccio a qualcosa, a degli input che mi arrivano dalla scrittura, ma sarà un'avventura bellissima, un viaggio senza fine. Allora, vi stavo dicendo, mentre Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Quindi l'amore di Dio è un fuoco che brucia, ma non distrugge, purifica, elimina le scorie. Nel Vangelo Gesù parla spesso del fuoco della Geenna. Qualcuno ha fatto il cortocircuito, è l'inferno. No! Il fuoco della Geenna era una discarica dove il fuoco era sempre acceso. Gesù l'ha preso come immagine. Un fuoco che brucia le scorie, lascia lì solamente le cose solide, vere, i metalli, le cose che non bruciano. Il fuoco della Geenna è la parola del Signore. Noi preti, quando leggiamo il Vangelo, dovremmo dire alla fine della lettura, almeno sottovoce, queste parole. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. C'è scritto nel Messale, ma sto inventando qualcosa. Quella parola, solo al sentirla, crea liberazione, chiarezza dentro di noi, smuove, rimuove il peccato. Il cammino dell'amore è descritto in modo magistrale dall'Apostolo Paolo, e su questo dovrò fermarmi per forza, perché il grande interprete del messaggio di Dio è proprio Paolo di Tarso, non un convertito, uno che ha superato i confini dell'ebraismo. E nel capitolo primo, nel capitolo terzo, tredicesimo della prima lettera ai Corinzi, lo scrive, poi lo commenteremo. L'amore è paziente, benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, non gioisce con la ma gioisce con la verità, soffre in ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno, neanche nell'eternità. La fede e la speranza finiranno, perché la fede c'è adesso. Noi vediamo qualcosa, ma nella fede. La speranza, quando si è raggiunto una meta, la speranza non serve più, rimarrà l'agape. Questo testo dell'Apostolo ci offre l'identikit di Dio. Ecco, Dio è dentro in questa immagine. Se noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, questo è anche il nostro percorso. Certo, Dio lo è. Noi cerchiamo di diventarlo. Non è una pretesa di Dio. È un modo per realizzare un sogno su di noi. Solo attraverso questo percorso noi realizziamo il sogno di Dio, che Dio, creandoci, ha racchiuso dentro di noi. Quando qualcuno ha scritto che quando noi ci presenteremo per l'esame finale, fa per dire poi, non ci verrà chiesto perché non sei diventata come Madre Teresa di Calcutta, o come Teresa d'Avila, o come Maria Goretti, perché non sei diventato come San Francesco d'Assisi o Sant'Ignazio. No, perché non sei diventato quello che sei? Questo è il problema. Noi non dobbiamo imitare gli altri, ma realizzare il sogno di Dio che è in ciascuno di noi. E Dio non fa fotocopie, Dio fa solo degli originali e li firma. Tu sei un originale, tu e anch'io. Mi dispiace per il Padre Eterno, ma anch'io sono originale suo. E devo rendermi conto che io devo realizzare quello che Lui ha pensato per me. Dio ha aperto per i suoi figli una vera strada maestra per incontrarli, quella del cuore. L'icona di essa è il cuore trafitto di Cristo, con quello che ha rappresentato. Non per niente il quarto Vangelo, chiudendo il racconto della crocifissione, cita il profeta Zaccaria e dice: fisseranno intensamente colui che è stato trafitto. La contemplazione nostra è quella, il libro da leggere è quello. Paolo di Tarso era matto, fuori di testa. Per me esiste Cristo e questo è crocifisso. Tutto quello che aveva imparato prima è roba da pattumiera. Anche era un teologo a un livello alto, era molto intelligente, ma a un certo punto ha detto che sono tutte cianfrusaglie. L'unica cosa che io ho scoperto è Cristo e questo crocifisso. Non finiremo mai, non per piangere, perché adesso Gesù Cristo sta bene. È quello che ha fatto, la follia che ha vissuto, lo sapeva, perché a 13 anni, quando si dice che si è smarrito nel Tempio, non si è smarrito, si è staccato dal gruppo per un proposito preciso, per andare dai barbogi, dagli studiosi della Bibbia, per chiedergli qual è il destino del Messia, e ha fatto queste domande a loro che sono rimasti sorpresi. Lì lui ha capito dove andava la sua vita, la sua storia, e non l'ha più dimenticato. Andava a quello scontro finale, la sua vita per la nostra. È una cosa straordinaria. Adesso io vi dovrei tediare leggendovi il commento alla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, perché è quella che dobbiamo comunque tenere presente. E la mia fortuna, è o comunque il mio impegno, è che di solito vi do i testi scritti. Le chiacchiere inutili le dico qui tra un testo e l'altro, ma Ve li do scritti perché così almeno li potete rileggere, rivedere, perché non sono farina del mio sacco, no. Attingo anch'io da altri e soprattutto cerco di entrare in merito a questo. Proviamo a farlo, se resistete, che ore sono? Almeno qualche minuto tento di farlo. L'amore è paziente e benevolo. Non pretende soddisfazioni o rivalse. Dopo tutto quel che ho fatto per voi, i genitori e i figli, no, non devi dirlo. Se l'hai fatto per amore. Se aspetti un ritorno, ce n'è uno che mi assedia sempre in confessionale quando la vedo, Madonna, sei ancora qui. E mica una brava donna, non è cattiva. Ecco, però mio figlio si dimentica di me, non mi telefona, e mia figlia è andata ad abitare all'estero. Tu cosa hai fatto nella vita? Gli hai voluto bene, brava, basta. Perché ti aspetti il ritorno? Non c'è niente, non riesco mica a farglielo capire. Guardate che ci cascano in molti questi. Quel papà che dice, ostia, ho costruito sta casa qui proprio per i miei figli e adesso devo vendere, siamo rimasti noi due poveretti qui in una casa enorme perché uno è andato di là, uno è andato di qui. Chi te l'ha chiesto? L'hai fatto per amore, bene, rimane un grande fatto. Però non pretendere che loro ti dirò come ti dice, ah vedi, sono venuti a casa, in quella casa che ho fatto io, che bello, posso addormentarmi in pace. No, l'amore è benevolo. Quante divisioni in meno ci sarebbero? Quello che dai in amore, non chiedere indietro qualcosa. Quante amicizie naufragate, quanti rancori che corrodono la vita. Com'è bello invece se il sole riappare dopo la tempesta, se la vita riprende nuova nonostante le ferite, paziente e benevolo, sono le prime parole che Dio ha attribuito a sé nell'esodo. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso. Il figlio appeso ingiustamente al patibolo degli schiavi ha risposto agli insulti, agli sputi con una preghiera, Padre perdonali, non sanno quello che fanno. L'amore non invidia, l'invidia è un sentimento che non porta alcun vantaggio a chi l'alimenta, ma vorrebbe solo privare gli altri di qualcosa che hanno. Quindi quando c'è l'invidia, per carità, non c'è più amore. Difficile calcolare i danni che questo sentimento ha prodotto e produce ancora in chi lo ha e in chi lo subisce. Di fronte alla persona invidiosa si alzano le difese della diffidenza, mentre di fronte alla persona libera ci si sente a proprio agio. Che bello, una persona libera dall'invidia, la puoi guardare in faccia, sorridere, sai che non ha niente di nascosto. L'amore non si vanta, non si gonfia. La discrezione e l'umiltà sono sempre ospiti graditi, non ingombrano e non inquinano i legami di amicizia. Non si vanta e non si gonfia. L'amicizia e l'amore, se sono autentici, non hanno bisogno di pubblicità. Lasciate ai canali televisivi della Mediaset quello. La vanità, la millanteria creano disagi e imbarazzo nei rapporti. Chi si vanta fa sentire gli altri inferiori, mettendo in imbarazzo l'amicizia alla quale si chiede l'applauso. Non si deve chiedere l'applauso all'amicizia. L'amore non si comporta in modo sconveniente. Sconveniente è tutto ciò che non conviene in un rapporto umano, mancanza di stima, indifferenza, insincerità, doppiezza, mancanza di dialogo. Tutto questo spegne lentamente l'amore. È molto più grave di un occasionale tradimento. Secondo me il vero tradimento nella vita di coppia non è quando lui o lei vanno a letto con un altro, con un'altra, ma quando hanno perso la stima, perché quello è già un risultato. La perdita di stima fa cercare altrove quello che non trovi più nella persona. Probabilmente o hai mantenuto un'immagine fissa che ti eri fatta o che ti eri fatto, e poi chiaramente è svanita perché non era così, e allora cerchi altrove, oppure davvero stai perdendo la strada. Tutto questo spinge lentamente l'amore, è molto più grave di un occasionale tradimento. L'amore si alimenta di piccole cose, di attenzioni quotidiane. Anche l'amore di Dio lo riconosciamo da piccole cose quotidiane. se le cogliamo, la nostra gratitudine nasce spontanea. Gli dico, per me oggi il fatto di parlare con voi, io sarei l'ultimo che dovrei parlare, però poter parlare a voi di queste cose che mi affascinano. Mi ha telefonato la superiore generale di un istituto da Tortona, Sale, paese. Mi ha detto, padre, potrebbe venire a fare alle mie suore un discorso sull'amore. Dico, senti sorella, mi inviti a nozze. Verrei di corso, solo che mi hai messo una data impossibile, 28 dicembre. Voghera, Tortona, nebbia, neve. No, guarda, esco dal Natale, dopo l'impegno di Natale, senti, si sposti la data. Ma per dirvi, per me, parlarvi di queste cose non è un dovere, è un bisogno, una necessità, è una festa. Perché è l'unica forza davvero che illumina la nostra storia umana. Siamo di fronte a situazioni politiche anche qui da noi che più che scatenare tensioni, divisioni, rabbia, non fanno. Dov'è l'amore? L'amore non cerca il proprio interesse, questo è importante. Dio ci ha voluti senza nessun vantaggio, gratuitamente, gratis, grazia. Ci ha voluti per noi stessi. Valla a capire poi sto Padre Eterno cosa ha in mente quando fa queste cose, non lo so. Tutto quello che Dio ci dona è grazia, gratis. Grazia non è la parola italiana, è gratis. Il suo perdono è grazia, è gratis. L'Eucaristia è grazia, gratis. Non pretende nulla per sé, non ha bisogno di nulla. Il giorno in cui ha offerto al suo popolo 10 parole di libertà, il Decalogo, Dio l'ha messo in guardia con queste parole: io sono il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso. E uno pensa, di porca miseria, anche lui c'ha i suoi lati deboli. No, non è geloso per se stesso. Quando tu sei geloso o gelosa, lo sei per difesa di te. Dio è geloso perché qualcuno mette a rischio la nostra libertà, qualcuno che sa come farlo. Quando abbiamo parlato del diavolo, io vi ho detto, il diavolo non ha le corna, la coda, le zampe di animale, no, veste Prada, doppio petto, camicia di seta, cravatta di seta, profumato, gentilissimo, ti bacia la mano quando ti dici, vuoi prendere qualcosa con me? Dice, meglio di così. E mica ti sta fregando. Il diavolo è un dritto. Se fosse un caprone a calci nel sedere, come arriva? Fai fuori dai piedi a bastonate. No, è gentile, non puoi neanche permettertelo. E invece è proprio quello che ci mette a rischio. Il fatto che lui è molto subdolo. Quindi Dio è geloso perché noi siamo continuamente a rischio di perdere la nostra cosa più grande, la libertà. Vedete la pubblicità, vedete i discorsi, finiamo per cadere in trappole continue che non ci lasciano più liberi di scelte. Siamo ormai a una mia penitente, un giorno gli ho detto, senti, io so che giornale leggi. Chi gliel'ha detto? Nessuno. Me l'hai detto tu adesso. Quando parli come quel giornale, allora sei dipendente da quel giornale. Capite? Noi ci cadiamo facilmente, voi, ma anch'io ci casco, non pensate che io sia esente. Cioè, la libertà è la cosa più grande che Dio ci ha dato. Dio non interverrà mai a bloccare la nostra libertà. Ma perché Dio non fa morire quello lì? Non lo farà. Perché è una persona libera, la lascia agire. Però lui ha in mano il gioco, che alla fine il poker lo gioca lui. La partita la finisce lui. Quindi il problema di Dio non è la fretta, le cose lui le sa condurre. Vado avanti, ho quasi finito, dai, coraggio. L'amore non si inasprisce. La diversità tra le persone che si amano a volte è motivo di divisione. In realtà la diversità è una ricchezza per ambedue. Voi che vivete in vita di coppia, io vivo in vita di comunità ed è è diverso, cioè il rapporto con gli altri non è facile ed è bello quando è diverso. Se tuo marito, se tua moglie fosse uguale a te, sareste piatti, non cambia più niente. Il fatto che siate diversi provoca comunque un cambiamento. La stessa cosa capita a me, io non sono scuola con mia moglie, vado d'accordo dal momento che non ce l'ho. Perché se non sarebbero lì ti devono finire. No, ha fatto bene, io ho, come si chiama? Ho fatto un grande favore a una donna, non l'ho sposata. Quindi capite, cioè questa libertà davvero è una cosa importante, non si inasprisce. L'amore è un'opportunità così grande che per salvarla l'Apostolo aggiunge soffre. Soffre ogni cosa, credo ogni cosa, spero ogni cosa, sopporto ogni cosa. Guai se noi ci lasciamo prendere, e oggi purtroppo per esempio le cose non vanno bene, perché l'amore non è maturato nel senso di Dio, è spesso rimasto alla prima fase, la fase emotiva, sentimentale, che non è cattiva, è la parte iniziale, non è ancora. Per dirvi questo, forse è più facile che io vi dica, perché ai vostri figli, anche se sono delle raccole, vi fanno arrabbiare da morire, perché fanno delle cose che non vi... continuate a volergli bene. Perché? Perché se voi smettete di volergli bene non ho più futuro. Per fortuna continuate a volergli bene. È una piccola immagine di Dio questa. Perché Dio ci ama anche quando siamo deficienti, quando facciamo delle cose assurde. Per fortuna continua ad amarci. Perché se lui... ecco, per quello che vi dicevo... mettere Dio, presentare Dio sotto una luce sbagliata è un grande peccato. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. L'agnello di Dio che toglie il peccato. Cos'è sto peccato del mondo? Non è la lussuria, non è l'avarizia, non è neanche l'omicidio, non è neanche l'odio. È l'idea sbagliata di Dio, da cui discendono tutti i peccati. Gesù è venuto solo per rivelarci chi è il Padre. E pensate che nel quarto tuo Vangelo, Dio non è mai chiamato Dio, ma sempre il Padre. E Gesù ha fatto di tutto, l'hanno condannato per bestemmia, perché di Dio ha detto delle cose straordinarie, che per noi sono oro, per fortuna ce le avete. Quindi è quello. Chiudo adesso con una piccola riflessione. Una sera un rabbino, l'amore non verrà mai meno, ve l'ho già detto prima, anche nell'eternità, una sera un rabbino uscì per una passeggiata. Ad un certo punto vide davanti a una grande cancellata di una fabbrica un uomo in divisa che camminava avanti e indietro a lunghe falcate. Incuriosito il rabbino gli si avvicinò e gli chiese: per chi stai camminando? Cioè, chi è il padrone di questa azienda? L'equivalente. Quel tizio disse il nome del proprietario e a sua volta chiese al rabbino: e tu per chi cammini? Il rabbino non seppe rispondergli lì per lì e tornando a casa continuò a ripetersi la domanda: per chi cammino? Ora la domanda ce la possiamo fare anche noi: per chi cammini? Quale strada percorri? È come chiedersi per che cosa vivi? Qual è il motivo fondamentale della tua esistenza? Ci si può limitare a sopravvivere senza nessuno scopo particolare, oppure si può vivere per il successo, per il benessere, per i figli e i nipoti? Uno scopo lo dobbiamo avere, ma è importante saperlo, riconoscere e domandarci che cosa ci aspettiamo da quello che facciamo. Che cosa ci aspettiamo da quello che facciamo? Se tu stai accudendo i tuoi nipoti e poi un giorno dici: però dopo tutto quel che ho fatto hai sbagliato tutto, ti aspettavi il ritorno. È umano, lo farei anch'io se avessi nipoti. È umano, anche perché gli hai dato tanto. No, Dio ci ha dato tanto, non si aspetta niente da noi. Ci sono genitori che hanno edificato una casa grande pensando di dare ai figli un appartamento in modo da mantenere i vicini per sempre. Altri hanno accudito i nipoti per anni convinti che sarebbero stati di conforto alla loro vecchiaia. Qualcuno ha avviato un'attività con infiniti artifici e con ottimi risultati nella speranza di passare ai figli e ai nipoti. Poi magari non gliene frega proprio niente ai nipoti, quindi. Molti hanno accantonato, risparmiato per lasciare ai figli il benessere a cui essi avevano rinunciato. Gli esiti di questi percorsi sono stati spesso molto lontani dalle attese e la conclusione che ne è derivata è di avere fatto sacrifici inutili. Questo è sbagliato. avevano un valore in se stesso per le cose, non per il risultato. È umano che tu ti aspetti dai tuoi figli che si occupino di te, però non pretenderlo. Io dico sempre, se tua figlia ti telefona, non brontolare, non dire da quanto tempo è che non ti fai diva, non farlo, grazie che mi telefoni, sai, mi fa piacere sentire, basta, non pretendere, perché se tu ti aspetti rimarrai delusa, rimarrai deluso. Se non te l'aspetti, quello che ricevi sarà un dono eccezionale. Sbagliamo nell'impostazione, cioè viviamo un amore con un ritorno nei nostri calcoli. Non facciamolo, facciamolo perché secondo noi è bello, è Dio che lo fa. Non è sbagliato quello che abbiamo fatto, può essere stata sbagliata l'attesa che ne avevamo. L'amore va dato al momento che c'è bisogno. L'amore con cui abbiamo percorso il nostro cammino invece rimane, perché l'amore ha origine in Dio e non finirà mai. Tutto l'amore che hai dato rimane, è una traccia che non cancella Dio, la conserva, la protegge Lui. L'amore può dare senso a tutto, la mancanza di amore può svuotare del suo valore ogni realtà umana. E adesso voi capite, su questo poi ci fermeremo magari quest'oggi parlando, noi abbiamo una missione, quella di mantenere accesa questa lampada dell'amore, perché è un servizio che noi facciamo, è gratis che l'abbiamo ricevuto, è gratis che dobbiamo darlo. Siamo missionari in questo senso, non a chiacchiere, tanto le chiacchiere non ascolta più nessuno. Voi pensate che le mie prediche le ascoltino? Non so, se le ascoltano bene, se no devo sapere, io devo parlare con loro. Io ho messo qui un riassunto, secondo me, di che cosa può essere l'amore in tutta la nostra vita, a pagina 6. L'intelligenza senza amore ti renderebbe insensibile. La giustizia senza amore ti renderebbe ipocrita, il successo senza amore ti renderebbe arrogante, la ricchezza senza amore ti renderebbe avaro, la docilità senza amore ti renderebbe servile, la bellezza senza amore ti renderebbe superbo, l'autorità senza amore ti renderebbe tiranno, il lavoro senza amore ti renderebbe schiavo, la preghiera senza amore ti renderebbe arido, la fede senza amore ti renderebbe fanatico. La croce senza amore ti si convertirebbe in tortura. La vita senza amore non avrebbe un senso. Nella vita l'amore è presente in tutto. Infine, l'amore è la passerella dell'aldilà. È l'unica cosa che ci rimarrà. La fede e la speranza finiranno, perché quando vedi le cose non hai più la fede. Adesso crediamo perché non riusciamo a vedere. La speranza è il fatto di attendere qualcosa che si verificherà. Dopo, quando la cosa si è verificata, rimarrà l'agape, che è la vita stessa di Dio, perché Dio è amore. Noi vivremo in questo flusso, in questa danza, in questa musica straordinaria che è l'amore di Dio, e non finiremo mai di arrivare in fondo a questo. Io vi dicevo scherzando che cambierà il canale ogni tanto, no, non c'è bisogno, perché Dio è novità, inesauribile. Ve lo dico, ma non capisco quel che vi dico, che non lo so neanche io, è qualcosa che mi va oltre. Forse noi l'abbiamo dipinto male Dio, anche noi preti l'abbiamo reso bacchettone, l'abbiamo preso permaloso, l'abbiamo reso irascibile. È chiaro che i salmi ogni tanto dicono giù di quelle cose di Dio, però nei salmi, ve lo dirò comunque una prima volta, ieri Adriano sono andato a vedere i vini più pregiati in Italia. C'è uno che si chiama Valpolicella Doc G, di origine controllata garantita, $754 alla bottiglia. No, io muoio di sete piuttosto, va bene comunque. Sentite, se quel vino pregiatissimo, io non mi intendo di vini per cui parlo come un analfabeta, voi lo offrite in un bicchiere di cristallo, e se in una scodella sbeccucciata è lo stesso vino. Quindi i salmi sono una scodella sbeccucciata, se poi per certi aspetti, che ha detto tutte le povertà umane, ma il Dio che c'è dentro alla grande. Quindi i salmi, non preoccupiamoci, dobbiamo sempre cercare il messaggio che c'è dentro, cioè non fermiamoci alla scodella sbeccucciata, perché il vino che c'è dentro, altro che $750, ma molto di più. Io vi ringrazio di cuore perché avete avuto la pazienza di ascoltare, avete i meriti davanti a Dio. Io però avrei merito di aver parlato con la mia voce, che purtroppo è quella che è, perché io per il mio 50° ho chiesto al mio datore di lavoro che mi desse una voce un po' come quella del Pavarotti, mi ha detto: non la uso quella che hai, e accontento, è finita così la storia, devo usare quella che ho. Allora, siamo a pagina 6, i salmi sentieri dell'amore. Il libro dei salmi è il dialogo d'amore con Dio nella storia, è il rapporto vivo, vitale e vitalizzante con Dio che realizza l'alleanza con il suo popolo. Noi possiamo pregare anche oggi tutti i salmi sotto questa ottica. Il salterio è una preghiera giovane e viva, fino a quando ci saranno uomini viventi capaci di nutrirsi di essa. Se malauguratamente la Chiesa dovesse abbandonarli, essa diventerebbe immediatamente povera, si troverebbe irrimediabilmente invecchiata. I salmi sono davvero una ricchezza, perché i salmi non sono parola di Dio, contengono la parola di Dio. Una parte è di chi ha scritto i salmi e dentro ci sono le rabbie, il disgusto, la ribellione di chi li ha scritti, che ha provato l'amarezza di certe situazioni, però sono accompagnati da qualcosa che ti rivela che dietro a questi avvenimenti tormentosi c'è comunque una mano ferma di Dio che sta guidando la storia. Dio accompagna ogni creatura umana sui sentieri della speranza. Allora, il Salmo, ce l'avete qui sotto riportato, il grande Hillel, che Israele ancora oggi legge in occasione della Pasqua, lo sente un po' come, e della festa delle capanne, lo sente un po' come il suo Salmo. Intanto è ripetuto 22 volte il ritornello, perché è il suo alfabeto per dire Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Dio degli dèi, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore dei Signori, perché il suo amore è per sempre. Lui ha compiuto grandi meraviglie, perché il suo amore è per sempre. Ha creato i cieli con sapienza, perché il suo amore è per sempre. Ha disteso la terra sulle acque. Pensate anche alla poesia che c'è dentro. Dio che distende come un tappeto la terra sulle acque, perché noi potessimo viverci e camminare. Ha disteso la terra sulle acque perché il suo amore è per sempre. Ha fatto grandi luci perché il suo amore è per sempre. Direi quasi un produttore di elettricità e di lampadine. Ha fatto le luci, le ha avvitate, come dice il Salmo 8. Il sole per governare il giorno, perché il suo amore è per sempre. La luna e le stelle, perché il suo amore è per sempre. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché il suo amore è per sempre. In quel colpì l'Egitto c'è il desiderio degli israeliti che finalmente a bastonate prendesse questi egiziani che li avevano tormentati. È il loro pensiero. Ma Dio amava gli egiziani come amava gli israeliti, perché sono figli e figli anche loro. Quindi quello che scrive qui è uno che covava la rabbia, la voglia di vendetta. Da quella terra fece uscire Israele perché il suo amore è per sempre, con mano potente, braccio teso, perché il suo amore è per sempre. Divise il Mar Rosso in due parti, perché il suo amore è per sempre. In mezzo fece passare Israele, perché il suo amore è per sempre. Vi travolse il Faraone e il suo esercito, perché il suo amore è per sempre. Guidò il suo popolo nel deserto, perché il suo amore è per sempre. Colpì grandi sovrani, perché il suo amore è per sempre. Uccise sovrani potenti, perché il suo amore è per sempre. Sicon, re degli Amorrei, perché il suo amore è per sempre. Og, re di Basan, perché il suo amore per sé. Quindi vedete, anche momenti drammatici della fine di un impero, di un regno, è segnato da un sogno di Dio. Dio sta conducendo la storia verso una meta che è il ritorno in quel sogno che Dio aveva pensato all'inizio per l'uomo, una terra di pace, una terra di armonia, una terra di serenità. Siamo lontani anni luce da questo, se guardiamo attorno, tra quel che vediamo qui da noi e quel che vediamo anche fuori. Diede in eredità la loro terra perché il suo amore è per sempre, la terra di quelli che sono stati uccisi. In eredità Israele al suo servo perché il suo amore è per sempre. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi perché il suo amore è per sempre. Ci ha liberati dai nostri avversari perché il suo amore è per sempre. Egli dà il cibo a ogni vivente perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Dio del cielo perché il suo amore è per sempre. Questo monumentale inno litanico, sapete che i salmi sono poesie, non sono trattati di teologia. Purtroppo noi non possiamo sentire l'armonia dei termini ebraici perché la lingua non la conosciamo, ma c'è un'armonia proprio nel verso ebraico, anche un ritmo di quella poesia. Le immagini però un pochettino le possiamo cogliere anche noi. Colpisce subito il ritornello e si ripete per ben 26 volte, perché il suo amore è per sempre. È come la trama su cui si intreccia tutta la vicenda alla quale l'amore di Dio dà senso. In questo inno si professava la fede storica di Israele nei suoi punti fondamentali: creazione, esodo dall'Egitto, dono della terra promessa, i tre momenti. Questi tre temi sono espressi nel nostro Salmo in 22 distichi, tanti quanti sono le lettere dell'alfabeto, quasi a racchiudere in una sigla perfetta la lode al Dio creatore e salvatore. Il ritornello in eterno e la sua misericordia esprime la provvidenza di Dio che non viene mai meno. Dio è sempre buono, non lo è ad intervalli, sono le parole di un padre della Chiesa, Giovanni Crisostomo. Voi capite che di fronte ad avvenimenti come, mettiamo, l'esercito del faraone travolto dalle acque, non è certamente Dio che l'ha voluto, ma fa parte di un percorso in cui Dio colloca Israele. Dio non ha voluto la morte degli egiziani, non ha voluto la morte dei primogeniti, sono i pensieri di chi scrive questo salmo, ma Dio è nella seconda riga perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie, si ripete continuamente. È l'apertura e la chiusura del grande Hillel. Ringraziare Dio non è una pretesa che egli avanzi, bensì una cosa che fa bene a noi perché ci permette di godere ancora più profondamente i doni che da lui riceviamo. Stamattina parlavate del grazie che i figli ti possono dare, ma il grazie è importante per i figli, perché dicendovi grazie stanno godendo la seconda volta quello che hanno ricevuto. Se non ve lo dicono rimane ancora una cosa passata, sfugge anche a loro. Il motivo di ringraziamento è quello che si ripete in tutto l'inno. Lui solo ha compiuto meraviglie, è la prima e più immediata ragione del ringraziamento. Il mondo creato non è un semplice scenario su cui si inserisce l'azione di Dio, ma è l'inizio stesso di quell'agire meraviglioso. A volte mi viene in mente quello che oggi la scienza ci dice: la Terra non ha 4.000 anni, ce l'ha milioni di anni. L'Italia ha milioni di anni. È ovvio, la lettura che fa il salmista non è tecnica, non è scientifica, ma va all'origine. Come è iniziata l'umanità? Come la racconta la Bibbia? No, quella è una lettura poetica, religiosa. Dio ha preso la polvere del suolo, ci ha messo il suo alito. Questa è la lettura teologica di quel che avviene. Se poi qualcuno ci dice che l'umanità è cominciata da quattro ceppi, in Africa, in Asia in America, nelle Americhe, non meravigliamoci, c'è niente in contrario. Dio è all'origine, noi siamo veramente polvere dal suolo. Può durare 70, 80, 90, 100, 110 anni, poi un colpo di vento ci porta via. Adesso poi con la cremazione facciamo ancora prima, c'è più niente. No, non è vero che non c'è più niente, ci siamo ancora noi, perché quell'alito di Dio che ci appartiene non ci è stato scippato. Noi siamo immortali, muore il guscio in cui è contenuta la nostra grandezza, ma non finiamo noi. Mettiamocelo in mente questo. Chiaro che il passaggio a noi non piace, è il finire di qualcosa senza sapere cosa ci sia al di là. Il cardinale Martini, poco prima di morire, dico il cardinale Martini che era un esegeta, un esperto di queste cose, diceva: io mi trovo come di fronte a un muro, non so cosa c'è di là, credo che ci sia qualcuno che mi aspetta, mi ha mandato dei messaggi, ma non so esattamente. È la stessa cosa. Francesco d'Assisi, che era molto più semplice, non sapeva tanto di teologia, di Bibbia, però il giorno che la morte ha bussato alla sua porta, si è fatto mettere per terra, steso per terra sul suolo, non col materassino, per terra, e ha salutato sorella morte, sorella, benvenuta. Chiaramente c'era in lui uno spirito diverso. Come Paolo diceva, per me vivere è una responsabilità, morire è un guadagno. Il suo sogno era vedere faccia a faccia Gesù Cristo. Era uno spirito forte, noi non siamo a quel livello. Però anche noi vivremo questo passaggio ed è importante che riusciamo a viverlo non con angoscia. Non so, io non l'ho ancora provato, ma può darsi che anche per me crea angoscia. Spero di no, spero di dire: Signore, vi siete accorti che con l'andare degli anni ci vengono tolti tanti puntelli che ci servivano per vivere? Certe persone, la salute, gli impegni, il lavoro, il valore sociale, uno trac, 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 alla fine rimani tu e lui e basta. Non mi ricordo se era Goethe che diceva, no, è un poeta francese che diceva: Signore, adesso noi due, ma rimaniamo lui e noi, e sarà il momento veramente importante. Ed è bello pensarlo per tempo, non all'ultimo momento col terrore del passaggio. Io riceverò tanti di che rimbrotti dal Padre Eterno, ma io continuo a dirvi: smettiamolo di pensare con paura, gli facciamo un torto. Dio non è quello che ci hanno detto. Dio ci ama, e se uno solo di noi si perdesse, Dio si sentirebbe meno padre, perché ha perso un figlio, ha perso una figlia. Tenete presente questo: noi non ci salviamo, i conti li ha già chiusi il figlio andando in croce, lì ha chiuso la partita. Tutto il libro dell'Apocalisse presenta questa situazione. Alla fine il libro dell'Apocalisse presenta un mondo nuovo, cieli nuovi e terra nuova, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo come sposa preparata per lo sposo. Cioè sarà qualcosa, non so quando avverrà questo, ma anche secondo me sta già avvenendo. Ci sono anche oggi delle persone che vivono, forse anche voi in una certa misura, anche noi con una certa misura, che vivono già il presente con un piede nell'aldilà. Stiamo invecchiando, qualcuno è più giovane di me, qualcuno ha più anni di me, ma non è questa la nostra fine. Ci sono tante cose che ci amareggiano, però c'è una cosa che rimane: Dio è fedele a te, ma è fedele anche a quel poveretto che vive con l'Alzheimer, non capisce più niente. Dio non vuole perderlo, e cosa avviene dentro di lui non lo sappiamo. Sappiamo solo che quella persona vive una tragedia, un dramma, è tagliato fuori dal presente, non riconosce più neanche le persone che ha, neanche i figli. È un dramma, però Dio solo sa cosa si svolge dentro le persone. Vado avanti, se no finisco. Dunque ha compiuto grandi meraviglie. è la prima e più immediata ragione del ringraziamento. Il mondo creato non è un semplice scenario su cui si inserisce l'azione di Dio, ma è l'inizio stesso di quell'agire meraviglioso. In questi giorni si è parlato tanto del futuro del cosmo, con i rischi che sta correndo per la insensatezza dell'uomo. I mari avvelenati da scariche di petrolio, da plastica, da altre cose, che in fondo finiscono poi per devastare anche quei pesci che noi mangiamo. Il mondo rischia davvero di... Adesso sul riscaldamento del pianeta, io non sono un tecnico, ma davvero succederanno delle cose che forse sono successe anche in epoche passate, ma che creeranno gravi problemi per noi. L'innalzamento dei mari, la perdita di certi punti di riferimento, specie intere spariranno, tipo l'orso polare potrà scomparire se non salvato in qualche riserva sotto zero. Ha fatto grandi luci, il cielo è presentato con gli astri, signori del giorno e della notte, il sole, la luna e le stelle. La scienza ci presenta le stesse cose in modo più dettagliato e concreto, ma non raggiunge la bellezza di questa lettura poetica. Mi ricordo che il Salmo 8 dice che Dio li ha abitati lui, quelle lampadine, una poesia bellissima. Dio che si è preoccupato, ha steso il cielo come un telo grande. E io credo che vadano visti così, con occhi da bambini, perché la scienza ci dice le cose molto precise e ci va benissimo. Quando i leopardi, Giacomo Leopardi, guardando la luna, dice: perché sei così triste, luna? Ma la luna non era triste, era lei, lui che era triste, e proiettava sulla luna questa tristezza, gli chiedeva perché, nel canto notturno del pastore errante nell'Asia. Io credo, o cavallina, cavallina storna che portavi colui che non ritorna, Pascoli raccontando la morte di suo papà, morte tragica. La cavallina non sapeva niente, però ha vissuto. Cioè, io credo che la poesia, che oggi non ha molti cultori, perché ti dicevano i latini, carmina non dan panem, e le poesie non danno da mangiare, in realtà ne abbiamo bisogno. Noi stiamo perdendo la capacità di meraviglia. Io a volte mi soffermo, sono un povero prete, un povero uomo, però quando vedo l'architettura delle primule, delle margheritine, precise, splendide, vive, non è una pietra preziosa che comunque non cambierà più, al limite che qualcuno la scavi, quelli si riproducono addirittura. Quando vedo gli animali che vivono nell'attesa di riprodursi, quasi quasi lo sentissero come un bisogno, ma è una cosa bellissima. Gli animali che hanno per i loro cuccioli una premura, un'attenzione che non sospetteremmo, nessuno gliel'ha insegnato, noi dobbiamo averlo imparato per la nostra cultura, loro lo fanno. Cioè, ci sono delle meraviglie nel creato che, se riusciamo a goderle, secondo me facciamo un piacere a lui e gli diciamo grazie. Grazie per questo cielo, grazie per le stelle, grazie per gli animali, perché forse quel grazie lì torna a noi come beatitudine, come gioia. Andiamo alla penultima pagina. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, ecco una prima cosa tosta. Comincia il racconto degli interventi salvifici di Dio nel creato. Per questo versetto e per altri che seguiranno dobbiamo ricordare che la lingua ebraica non ha il concetto di permissione. Dio fece morire i primogeniti, no, permise che morissero i primogeniti. La lingua ebraica non ha il concetto che noi abbiamo. E il dottore che ti cura a un certo punto dice: non posso fare niente. Se lui vuol fare così, permette, non è che ti fa morire, non è che ti sta ammazzando, ti sta dicendo quello che può e poi si arrende. Dio però è molto più grande, e anche quando noi facciamo delle scelte sbagliate, Dio ricava da quelle qualcosa di importante per noi. con il concetto di Dio che è per la vita e non per la morte. Dobbiamo tradurre: Yahweh permise che, perché il Signore è un amore, perché il suo amore è per sempre. Ci richiede questo aggiustamento linguistico che include anche nei primogeniti dell'Egitto. Ha permesso che morirono. Poi cosa voglia dire? Che un mattino si sono svegliati morti tutti i primogeniti, anche degli animali. Questo è lo scrittore biblico, capite? È un modo paradossale per dirci un evento, che sia morto il figlio del faraone. È possibile? Allora i bambini che morivano erano tanti. È ovvio che loro... Il poeta, l'autore di questo cantico, è chiaramente uno che vorrebbe interpretare come ira di Dio quello che invece è semplicemente un fatto naturale. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, ci ricorda un passo famoso dell'Esodo: ho visto la sofferenza del mio popolo e sono sceso. Questo sì, Yahweh è il Dio che viene incontro anche se non è chiamato. Noi pensiamo sempre che magari pregando intensamente lo convinciamo. Scordatevelo, noi non convinciamo Dio. Dio è Dio, sa già quel che deve fare. E interviene comunque. Quando voi dite ai nipotini, fai il bravo che Dio ti benedice, sbagliamo. Perché Dio ti benedice comunque, perché sei un figlio. Non perché sei stato bravo, perché sei un figlio. Ci ha liberati dai nostri avversari. Un detto dei rabbini afferma che Yahweh ha fatto meno fatica a far uscire Israele dall'Egitto di quanta ne ha fatta per far uscire l'Egitto dalla testa del suo popolo, perché chiaramente hanno sempre covato rancore e risentimento. E il giorno in cui Gesù è entrato nella sinagoga di Cafarno, ha letto il brano di Isaia, lo Spirito del Signore su di me, finiva con le parole: un giorno, dunque, un anno di grazia del Signore. E ha saltato l'ultima riga: un giorno di vendetta del nostro Dio. L'aspettavano da 300 anni. Ah, non gliel'ha mica fatto mandare a dire, lui ha buttato giù dal burrone. Ma cosa ti salta in mente? Dio deve, Yahweh deve venire e castigare gli egiziani, gli assiri, i babilonesi, tutti deve castigarli. E Gesù viene a dire: un anno di grazia del Signore. Capite? Lui aveva interpretato bene. Dio non viene mai per punire, per castigare, viene per salvare. I problemi li creiamo noi con i nostri comportamenti, questo sì. Divise il Mar Rosso in due parti. Israele rilegge la storia della sua liberazione legata ad eventi storici. La piaga dei primogeniti, l'uscita dall'Egitto, il passaggio del Mar Rosso, il cammino nel deserto fino all'entrata della terra promessa. Ma pensate, per esempio, la messa giù così dura, questa uscita dall'Egitto con 600 persone, più i bambini, più le donne, più gli animali. Diceva un mio amico, un biblista, che se avessero collocato ogni metro e mezzo una persona, quando usciva l'ultimo, il primo era già arrivato in Palestina. Quindi è chiaro che loro hanno fatto un poema ingigantendolo. E anche le cose che raccontano, per esempio il Mar Rosso. C'è stato un libro che ha avuto non so quante edizioni, forse 24, 25 edizioni. La Bibbia aveva ragione, nel titolo di Werner, mi pare, non mi ricordo più l'autore. Diceva: adesso loro l'hanno messa giù dura, ma probabilmente una marea è una cosa semplice. Loro sono passati nella bassa marea, gli altri sono arrivati, la marea si rialzava e chiaramente sono cascati dentro. Non è che Dio è venuto giù e ha mandato lì l'acqua contro questi qui, capito? È la lettura che loro ne fanno con i loro sguardi di rabbia, di gioia, di festa, di... È chiaro. Noi, per esempio, il giorno che ha incontrato quella persona di cui ti sei innamorata, passava un ragazzino che fischiava una canzonetta, te la ricordi ancora? Pensa che bella, perché quella canzonetta, che magari in un altro momento non ti sarebbe importata niente, ti è rimasta impressa. Israele è un popolo di innamorati arrabbiati, e chiaramente rilegge tutto a questa luce. La morte dei primogeniti, il passaggio del... il viaggio, senti, la raccontano come 40 anni, 40 anni nel deserto, ma tra il confine dell'Egitto e la Palestina basta molto di meno, sapete, molto, molto di meno. Hanno dovuto raccontarla a lungo usando il termine dei 40, 400, perché è il numero fisso, è il numero che indica il tempo necessario e indispensabile perché avvenga un certo avvenimento. Quindi li hanno fatti girare per 40 anni nel deserto, la cosa è stata molto più breve. Quindi rileggere queste cose qui, però il bello che loro ci dicono è che lui li ha guidati, sono arrivati nella terra promessa e ha detto adesso via di qui voi, fuori dai piedi, voi siete degli abusivi. No, era la loro terra. Loro si sono creduti autorizzati a piantare grani, a cacciare via gli altri. Poi gli altri ne hanno restituito le botte, perché ne hanno prese tante che se le ricordano bene ancora. Quindi la rilettura è una rilettura sentimentale, romantica. Quando tu racconti i certi momenti della tua vita, i primi passi del tuo nipotino o del tuo bambino, quel giorno che ti sei incontrato con la persona di cui ti sei innamorata, è la poesia nostra ed è bella, è la più vera verità, perché il discorso concreto, banale, non ti dice più niente. Invece in quel momento, era un giorno, il sole andava e veniva, in quel momento è arrivato giù proprio un raggio di sole e ci ha preso in pieno. È un caso normale, però in quel momento diventa per te una specie di carezza che lui ti fa. Ecco, leggere gli eventi sotto la luce di Dio, secondo me, ci aiuta a interpretarli diversamente anche i momenti difficili. Diede in eredità la loro terra. Il territorio sottratto alle potenze del male ora diventa il territorio della libertà e della festa, secondo loro. Quel territorio è dato in eredità. Loro si sono attribuiti questa eredità ai nostri padri. Israele non esisteva nemmeno fino a quel momento. L'eredità spetta ai figli per diritto, però vedete che loro rileggono tutto quasi ci fosse un antefatto che Dio ha pensato. È la loro rilettura ed è molto bella, secondo me, nel piano della fede. È ovvio che dal punto di vista sociale loro sono stati degli invasori, hanno attaccato gli altri, poi gli altri hanno reagito, perché poi i filistei ne hanno fatta pagare parecchia. Però vedete, è molto bello che loro abbiano riletto questi avvenimenti sotto una chiave diversa. Il nostro rischio oggi è di avere una lettura piatta, greve, noiosa. Non... Ecco perché noi abbiamo bisogno dei momenti di preghiera. Io dicevo, quando sono uscito dal noviziato, ci hanno dato l'incarico di fare mezz'ora di meditazione al giorno, mai fatta, nel senso che non ci cavavo niente, era come masticare il polistirolo, ma non sapeva di niente. Sono arrivato a 79 anni, mi sveglio alle 4 del mattino, è come se lui fosse già lì. Bene, ben sveglio, allora comincia a chiacchierare, lui mi racconta la mia meditazione, me la sta facendo adesso dico io. Aspetto quei momenti, perché lui mi parla, e allora passo in rassegna anche le mie asinate, bisogna ti preoccupare, le sto conservando io, le sistemo io. Tanto tu non ci puoi far più niente, alle asinate che hai fatto anni fa, mi preoccupa adesso di chiudere i buchi che tu hai là. Che bello! Cioè, è il momento in cui tu ti senti coperto dalla sua tenerezza, dalla sua premura, dal suo amore. Allora la meditazione non è uno sforzo mentale, una specie di masturbazione mentale per arrivare a chissà che cosa. No, è il piacere di dire, ah ci sei, mi stai parlando, sto zitto, parlami, raccontami delle cose bellissime, lo auguro anche a voi questo, non abbiate fretta, ma il giorno in cui vi succede, dite Signore, l'appuntamento è per domani, e poi per domani, per domani, per domani, davvero, perché quei momenti saranno 10 minuti di tempo. Può essere di notte, può essere di giorno, ti fermi e ti rendi conto che è lì che ti sta parlando. Fermati, Signore, è bello. Facciamo 3 tempi, uno per te, uno per Mosè, uno per quel che gli hanno detto i suoi. Non capivano niente, poveri, erano frastornati. Ma è bello. Ecco, allora a questo punto la nostra storia è riletta nel modo più serio. Anche le vostre vicende coniugali, con tutto quello che hanno, vengono reinterpretate sotto una luce più corretta, più bella. Il libro dell'Apocalisse, sono all'ultima pagina, che mi serve in fondo per dire il gran finale di Dio. Il libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della nostra Bibbia, racconta lo scontro tra il bene e il male, che si conclude con la vittoria dell'agnello, immolato, sgozzato e risorto, e con l'inizio del mondo nuovo che Dio ha pensato per i suoi figli e al quale da sempre sta lavorando. È bellissima l'Apocalisse in questo senso, quando riusciamo a capire che anche gli eventi che ci sono adesso, a volte difficili, duri, hanno un motivo particolare, perché la nostra fede si rafforzi. Questo lo dice chiaramente. Dio permette in certi momenti al male la libertà su un tempo determinato. Lì di solito mette 3 anni e mezzo, ma nel senso biblico del termine. Poi Dio tira indietro, adesso fatti da parte. Alla fine, dopo tutto quel che è passato, Dio dice: adesso tu, la prostituta, il drago, tutti nel profondo, chiude la porta a chiave e comincia il mondo nuovo. Ve lo leggo. La nuova Gerusalemme. Non ci sarà più maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo adoreranno, vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Non ci sarà più notte. Non avranno più bisogno di luce né di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Amen. Proprio bellissimo. Il finale è chiaro che non è ancora arrivato, però l'Apocalisse ci dice che ormai le cose stanno come i problemi che ci davano nelle medie, i problemi con il risultato. Il nostro compito era arrivare al risultato per la via giusta. Il risultato c'è già. Cristo, innalzato in croce, ha chiuso il capitolo. Il male ha finito. Non è più padrone della storia. Adesso il nostro problema è verificarlo nella nostra vita. Vedere che effettivamente il male non può più nuocerci, perché ormai è lui che ha in mano le vicende. Non so se io sono stato chiaro nel dirvelo, anche se sono stato un po' affrettato, così ci sentivamo tutti. Poi avete sotto mano i fogli, io li ho scritti, potete non leggerli più, farci anche le barchette, ma io li ho scritti perché poi li rileggiate voi, perché è bello rileggere certe cose, anche i salmi, lasciarli scorrere come un vino invecchiato in botti di rovere, profumato, non va bevuto a garganella, a centellinato, lasciandolo sciogliere in bocca, perché ti riscalda il cuore, per dirvi, magari anche voi che non bevete il vino, non so, non importa, immaginate, sentire questa cosa bella, e i salmi vanno letti così, non vanno mandati giù a mitraglia, come certi rosari che vengono detti con l'espirazione e con l'aspirazione contemporaneamente per guadagnare tempo. Ma chi te lo fa fare? Con la fatica, ma respira, di un'Ave Maria solo, ma dilla bene. Goditi. La preghiera deve essere un piacere, non un dovere. Dio non sa cosa farne del dovere della preghiera. Lo dico anche per i miei confratelli sacerdoti, che sentono il dovere del breviario, no, è un dono che lui ci fa. Se poi non riesco a starci dentro, dico: Signore, ho fatto il pranzo ma ho saltato il secondo perché avevo fretta, peggio per te. Ma non è che Dio è arrabbiato per quello, non è che Dio si arrabbia se alla sera non hai detto quelle preghiere lì. Chi ce l'ha messo in mente pensava di avere a che fare con un Dio che ci contava la voglia di pregare. Signore, non ho molto tempo, purtroppo sono delle avanti. Però 2 minuti, Signore, so che ci sei, so che mi stai ascoltando. Dimmi qualcosa anche tu, Signore. Dimmi che mi ami. Ma ti, porca miseria questo. È bello. Poi me ne vado, riprendo le mie cose. Poi arriverà il giorno in cui avrò più tempo, allora mi prenderò con calma. io come persona anziana ormai ho le ore del mattino che mi giovano, dalle 4 in avanti, è il momento della mia meditazione, allora mi viene in mente tutto e dico: Signore, ma cosa ho combinato? Non ti preoccupare, ci sono per quello, ho già chiuso io i conti, meno male Signore. Ecco, capite, è bello il poter godere la preghiera, non farla per necessità. Dio non ci ha imposto niente, e anche il Padre Nostro non è un'orazione, il Padre Nostro è una pista di preghiera, e sono quadri che passano davanti. Padre Nostro che sei nei, santifica il tuo nome, venga il tuo regno, sono tutti capitoli bellissimi. E poi ti viene fuori la seconda parte e dici: ricordati che il Padre non è tuo, è nostro, anche il pane è nostro, e anche i peccati rimetti a noi i nostri, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E diventa la solidarietà umana, ma parte da quei quadri primi. Il Padre Nostro andrebbe recitato con calma, vedendo le scene che ci passano. Mi ricordo di un padre del deserto che, quando gli altri entravano a fare la preghiera della notte, il mattutino, alla sera, lui si fermava fuori, vedeva il sole che stava tramontando, allargava le braccia e cominciava a recitare il Padre Nostro. Quando al mattino gli altri uscivano, lo trovavano ancora rivolto verso il sole che nasceva, che diceva: liberaci dal maligno. Capite? Il Padre Nostro diventa allora un canto, una poesia da dire a Dio. Allora la preghiera dice: ho voglia di pregare, Signore. Mi è mancato il tempo e mi dispiace. Come io dico sempre a quelle farabutte che la domenica, adesso prenditela così, no, non sono cattivo, sono andata negli Emirati Arabi e non ho potuto andare a messa. Non è una scusa questa. Chiaro che non trovavi una chiesa negli Emirati Arabi, ma ti sei ricordata che era domenica? Perché non ci hai portato il tuo libretto? Hai portato il beauty case? Perché non ci hai messo tanto anche il libretto per la preghiera? È sabato, è domenica anche per me, la mia comunità celebra l'Eucaristia. Io celebro anch'io la mia domenica, me la godo, quei 20 minuti, mezz'ora, goditela. Quindi non prendere le scuse, chiaro che la scusa è quella, ma non è una scusa nel senso, mi è mancata l'Eucaristia, mi è mancata. So che gli altri l'hanno vissuta, però anch'io, Signore, ho avuto il piacere di parlarti, capite? Perché noi siamo furbi a trovare sempre delle... ma non dobbiamo scusarci, semmai dice: mi dispiace per te. Perché se venissero distribuiti dei buoni del tesoro gratis a chiunque e tu arrivi in ritardo, non ti scuserai, direi: che cretina, potevo andarci, no? Quindi non dirai: scusatemi, ma io non ho potuto venire a ritirare. Cioè, ma tu, come, peggio per te? Capite? La preghiera è qualcosa che noi vogliamo, che poi in certi momenti sia impossibile, nel senso che ci sono davvero delle... mi è mancato, Signora, quell'appuntamento, quella telefonata, volevo fartela, non ci sono riuscita, mi dispiace, mi è mancata, però adesso, Signore, ho voglia di parlare, capite? Adesso chiudo su questo, amici miei, perché la giornata è stata molto bella, io sono stato puntuale, però adesso io, siccome sono un prete, vi mando via con la sua benedizione, io posso permettermelo, e lui deve ascoltarmi, io vi benedico, e lui deve mettere la firma sotto questa benedizione, perché glielo chiedo io, e io ho diritto, come suo dipendente, di avere la sua approvazione. Ci alziamo. La cosa che io vi chiedo adesso, una piccolissima preghiera antica, la preghiera alla Trinità. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, sappiamo che Tu ci ami, anche noi nel nostro limite Ti amiamo. Abbiamo bisogno della Tua carezza, della Tua benedizione. Donacela, Signore. Vi benedica Dio l'Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Grazie della giornata.